Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati su Quinta di copertina. Oggi è venerdì 9 febbraio 2007, a parlarvi sempre Antonio Sofi dalle pagine web di apogeonline.com, e iniziamo con una segnalazione che riprendono quasi tutti i giornali. In realtà la notizia ha già vissuto sul web ed è arriva un po' stanca e vecchia sulla carta, ma della carta parla, e quindi è comunque interessante vedere come se ne scrive, perché questa è un'intervista all'editore del New York Times Arthur Sulzberger, che è stata pubblicata dal quotidiano israeliano Haaretz nella versione online e ripresa già ieri da molti quotidiani online. Se ne è molto parlato sul web, se ne continua a parlare sulla carta. Sono proprio questi i due soggetti implicati dalla conversazione che Sulzberger, appunto editore del New York Times, ha fatto al World Economic Forum di Davos con alcune persone sul destino della sua storica testata, e l'intera conversazione è stata pubblicata appunto dal quotidiano Haaretz. In molti quotidiani riprendono la frase provocatoria di Sulzberger sul destino del suo giornale: fra 5 anni giornale solo su internet, e la vexata questio di che fine farà il giornalismo tra la carta e il web. E alcuni studiosi hanno evocato come data dello shift dalla carta al web il 2043. Insomma, per Sulzberger questa data sarà ancora prima, 30 anni prima, nel 2013, e ne raccontano un po' tutti. Riprendo la riflessione di Vittorio Sabadin sulla Stampa: un gran bel timing quello del giornalista della Stampa, che proprio qualche settimana fa ha mandato in stampa per i tipi di Donzelli un libro che proprio parla di questa questione, l'ultima copia del New York Times, Il futuro dei giornali di carta. E allora chi meglio di lui può raccontarci di questa intervista? 2013, fuga dal New York Times, questo è il titolo, e appunto racconta e riporta le parole di Sulzberger: non so davvero se saremo ancora in edicola fra 5 anni, e sapete cosa? Non me ne importa, perché il giornale più prestigioso del mondo ha iniziato un viaggio di transizione verso internet, virgolettato di Sulzberger, un luogo meraviglioso dove stare, e che nei piani del management c'è anche la data in cui l'edizione su carta non sarà più stampata. Alcune motivazioni per questo shift sul web sarebbero innanzitutto il fatto che già adesso i lettori su web hanno superato quelli dei lettori sulla carta, perché quelli del Times cartaceo superano di poco il milione, ma quelli del sito web sono raddoppiati in pochi mesi e hanno già raggiunto il 1,5 milioni. Ma soprattutto il fatto che sì, è vero, c'è comunque la questione di come fare a farsi pagare sul web, ma c'è comunque la pubblicità, e c'è, dice Sulzberger, anche il fatto che pubblicare su web riduce notevolmente i costi. E appunto sui costi è la cosa che preme di più ad ogni editore, e anche a Sulzberger. L'ultima volta che abbiamo fatto un grande investimento, dice l'editore del New York Times, sull'edizione stampata, abbiamo speso $1 miliardo, mentre lo sviluppo dei siti web richiede impieghi molto minori. Anche gli annunci pubblicitari su internet sono più facili da gestire, ce ne saranno di meno, ma non dovremo sopportare i costi di carta, stampa e distribuzione per farli arrivare al pubblico, e gli utili saranno gli stessi. Insomma, il punto è che non cambierà certo il giornalismo, cambierà semmai il supporto sul quale viene veicolato. Questa transizione prevista ha anche incontrato forti resistenze della redazione, che Sulzberg descrive come il reparto di emergenza di un ospedale e una sala operativa militare. Entrambi sono orientati su un solo obiettivo e molto difficili da cambiare. Ma pare che invece, una volta compreso che il core business rimarrà lo stesso, la notizia è che sia affidabile e seria, e molti giornalisti, compresi quelli più anziani, hanno afferrato il concetto e l'hanno abbracciato e supportato, almeno così dice Sulzberger. Rimaniamo su questa notizia solo per segnalare alcuni titoli e alcune differenze su altri giornali. Arturo Zampaglione sulla Repubblica, fra 5 anni giornale solo su internet, gestirò il passaggio dalla carta al web, dice l'editore del New York Times. Questo titolo è sottotitolo e riprende anche la questione dei costi, soprattutto raccontando che del fatto che i costi aumentano, la concorrenza si fa più serrata, le copie diminuiscono. Insomma, anche il New York Times a gennaio ha annunciato 125 licenziamenti che si andranno a aggiungere alle 18.000 persone che l'anno scorso hanno perso il lavoro nell'intero settore americano dei media. Mentre sul Corriere della Sera, Massimo Sideri, il titolo della sua riflessione, addio alla carta e alla tipografia, il New York Times sogna il web, e segnala anche altri casi di tentativi di convergenza tra stampa, carta stampata e web, tra redazioni di carta stampata e web, come per esempio ha fatto, lo segnalavamo quando accadde un bel po' di mesi fa, USA Today, che ha fuso le diverse redazioni cartaceo e online, e questa stessa scelta lo hanno fatto anche altri in Europa. La cosa è un po' diversa, ma si sta pensando a questo tipo di soluzioni. È ovvio che bisogna cercare di adattarsi al contesto che cambia. Un'ultima segnalazione la riprendo dal quotidiano Epolis, è un articolo, una riflessione di Antonio Montanaro che titola Bye bye carta stampata, ti sostituirò con il web, riprendendo appunto l'intervista di Sulzberger e sottolineando anche il fatto che in intervista l'editore del New York Times ha ripreso anche nel capitolo costi e nello sviluppo dell'informazione in futuro il caso del London Paper e altre sperimentazioni riprese in giro per l'Europa e che dimostrano, secondo l'editore New York Times, che l'attenzione deve essere rivolta sempre più ai lettori, a chi raccoglie, elabora e, perché no, partecipa alla costruzione delle notizie. Si parla di contaminazione dei media, riporta ancora Montanaro, un'azienda che opera nel campo della comunicazione oggi deve per forza di cose tener conto della presenza di vari canali di trasmissione delle news, carta, TV, radio, internet, telefonia, e la sfida sta nel muoversi con facilità tra strumenti e linguaggi, senza perdere di vista le esigenze e la voglia di partecipazione del lettore. Una lunga carrellata su una intervista che ha fatto molto parlare di sé e che è un ulteriore segno di cambiamenti in atto, talvolta nascosti, talvolta sotterranei o subacquei, talvolta espliciti come in questo caso, cambiamenti che portano a piccoli grandi modificazioni del modello di business dei giornali e del giornalismo e probabilmente però a un miglioramento complessivo del campo giornalistico anche in queste convergenze, in queste contaminazioni. Abbiamo il tempo per un paio di segnalazioni ancora e uno salto all'Espresso in edicola oggi. È un articolo di Jason Overdorf, tutto internet, niente PC, che racconta il fenomeno degli apparecchi per connettersi al web senza hard disk. Più volte abbiamo parlato della tendenza a trasferire funzioni, programmi, software e quant'altro dal PC che usiamo, che abbiamo in casa, al web. Insomma, è possibile di fatto avere tutto ciò che ci occorre unicamente con una connessione a internet, e questo significa che si potrebbe fare a meno dell'hard disk. Il vantaggio quindi è che costano pochissimo, e questa è una sperimentazione in India portata avanti da Rajesh Jain, presidente di Novatium, l'azienda con sede a Chennai, nell'India meridionale, che produce dispositivi elettronici per connettersi in rete, super economici e senza hard disk. Utilizzano chip per telefoni cellulari, scrive Jason Overdorf, meno costosi di quelli per computer e sono costruiti da una tastiera e una coppia di porte USB, più un monitor se si opta per il modello che non va collegato alla TV, ma puoi anche collegarlo alla TV e in quel caso puoi navigare sulla rete. Ogni simil PC costa $100, ma Jane pensa che presto il prezzo potrà essere abbassato a $70. Questo potrebbe davvero cambiare le nostre abitudini di usare e pensare internet, nonché dare anche una spinta a tutta una serie di business che non sono più quelli dell'hardware ovviamente, ma quelli del software, di servizi, occuparsi appunto di tutto ciò che può essere sulla rete e non ha necessità di stare su un PC, su un hard disk, che ovviamente in questo caso scomparirebbe. In realtà, scrive Jason Overdorf, non è solo questo l'esperimento che va nella direzione di fornire le potenzialità di un PC e di una connessione ad internet a basso costo. Per esempio, uno dei progetti più famosi che è in pista da un po' di tempo è quello di Nicholas Negroponte, la Children Machine, un laptop da $150, che però in questo senso è un laptop tradizionale con hard disk e tutto. Insomma, due filosofie diverse per lo stesso obiettivo, quello di ridurre i costi del PC e quindi della connettività ad internet e popolarizzare tutto il bene che potrebbe provenire da una diffusione di queste tecnologie, soprattutto nei paesi più poveri e disagiati. Sono due filosofie diverse con lo stesso obiettivo, però facciamo il tifo per entrambe. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Mi fa sempre piacere citare la Rosea, soprattutto perché qualche giorno fa, una settimana fa se non ricordo male, ha inaugurato un due pagine dedicata agli altri mondi, ovvero ciò che accade fuori dall'orticello dello sport. Due pagine ben fatte che spesso riportano anche notizie che sono a noi care. In questo caso segnalo la descrizione di Pandora, che abbiamo altre volte segnalato, è il sito che ti fa ascoltare la musica su misura e ti sceglie le canzoni in base ad un progetto di genoma musicale, per cui rispetto ad una canzone di partenza oppure ad un artista di partenza ti adegua anche le altre canzoni della tua radio personale e quindi poi impara dai tuoi gusti nel momento in cui tu decidi che non ti piace una canzone o la vuoi cambiare. Insomma, un gran bel progetto e segnalo una curiosità: il progetto si sovvenziona con una pubblicità non troppo invadente e piacevole esteticamente, racconta Michelle Usak da Pandora, solo che un po' di tempo fa hanno anche provato un altro modello pubblicitario e a gennaio, racconta, abbiamo sperimentato su 100.000 ascoltatori l'effetto di uno spot audio di McDonald's 9 secondi una volta al giorno. Abbiamo ricevuto un centinaio di email di protesta. Ci stiamo ancora pensando. L'ennesimo complicato e difficile tentativo di equilibrio tra la percezione di gratuità e i vari modelli di pubblicità. Questa era comunque l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata in cui tutto sia su misura, non solo la musica, e l'appuntamento è a lunedì prossimo.